Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee all'erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. Tre fragranze uniche, ispirate a tre piante affascinanti. Scoprile nei negozi l'erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Invece dei calzini antiscivolo, regala un panettone fatto per bene di Emergency e dai un aiuto concreto alle vittime di guerra e povertà. Lo trovi nelle piazze d'Italia dal 5 all'8 dicembre. Scopri dove su emergency.it/panettone.
Popolare Network.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:46 minuti la linea alla redazione di Controradio, in apertura la notizia di un tir che trasportava rifiuti che sarebbe andato a fuoco stamani al chilometro 2700 della variante di Valico della 1 e si è formata una coda in carreggiata nord da Firenze a Bologna che avrebbe raggiunto gli 8 chilometri e sarebbe in diminuzione. Non risultano feriti sul posto i vigili del fuoco che hanno operato la bonifica dell'area sull'incendio. Intervenuta anche la polizia stradale della sezione di Pian del Voglio. Il camion è andato in fiamme dopo l'immissione nella variante, superato lo svincolo di Barberino, il conducente è riuscito a fermarsi, a sganciare la motrice mentre andava a fuoco il rimorchio su cui erano trasportati rifiuti classificati come non pericolosi. Un piano per la sicurezza nel parcheggio scambiatore di Villa Costanza a Scandicci, attivo da domani 6 dicembre in vista dell'incremento del numero di persone che transiteranno nell'area per le festività natalizie e che sarà in vigore fino al 7 gennaio. È quanto deciso nel corso del tavolo che si è riunito in prefettura a Firenze. Sentiamo un breve estratto della diretta di questa mattina che trovate in versione integrale su controradio.it proprio da Villa Costanza con la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e il comandante della Polizia Municipale di Scandicci, Giuseppe Mastursi.
Come tutti i luoghi di vita densi di incontri, qui si incontrano persone che vengono da tutto il mondo, con un tessuto urbano cittadino molto complesso, ovviamente hanno bisogno anche di essere monitorati, hanno bisogno di essere controllati e gestiti al meglio. Quindi forse fra tutti gli elementi mancava proprio questo passaggio che grazie al prefetto Ferrandino insieme a tutti gli interlocutori siamo riusciti a fare con grande collaborazione di tutti. Siamo riusciti anche a usare il periodo natalizio, perché questo era un obiettivo, come il periodo sperimentale, e quindi dare anche a chi verrà in questi giorni a Firenze, a Scandicci, insomma, a visitare i nostri territori e dare un elemento in più di certezza e di sicurezza in relazione alle proprie auto, ma anche alla propria persona.
Avere un hub attuale che trasporta, ne pensi, ogni anno abbiamo 85.000 bus di linea che si fermano a Villa Costanza e che scaricano complessivamente circa 4 milioni di transiti, quindi 2 milioni di passeggeri che arrivano a Villa Costanza, salgono sul tram o per altre destinazioni. Quindi è un lavoro ed è una quantità di persone che stiamo cercando di gestire al meglio, sia come accoglienza sia anche come gestione proprio dei flussi, sia di traffico che umano. Tutte le situazioni che hanno un aumento così drastico di aggiunte, di arrivi, sia da un punto di vista veicolare che da un punto di vista di persone, creano inevitabilmente alcune difficoltà. Il lavoro che stiamo facendo è il lavoro preventivo sull'aspetto dei controlli della presenza del personale e soprattutto anche con l'ausilio di un sistema di telecamere.
Oggi 5 dicembre è la giornata mondiale del suolo, ma il consumo non si ferma, parliamo di 20 ettari ogni 24 ore. La perdita del suolo avvenuta non solo nell'ultimo anno, ma nel periodo tra il 2006 e il 2023 ha avuto un impatto economico stimato tra i 7 e i 9 miliardi di euro all'anno. Questa poca confortante fotografia emerge dall'ultima edizione del rapporto dell'ISPRA che mette in evidenza come complessivamente il consumo di suolo rimanga ancora troppo elevato. Sentiamo il commento del professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano.
Non c'è nulla di cui festeggiare, nel senso che prova ne è per cascare in Toscana, che la Toscana, per dire, è una delle 4-5 regioni che questa contrazione proprio non l'ha avuta e anzi ha aumentato rispetto all'anno precedente il suo consumo di suolo. Eppure è una regione dove c'è la miglior legge urbanistica di controllo del consumo di suolo, questo per dire che ormai si sono organizzati e riescono ad aggirarla pienamente, quindi significa che il lavoro culturale che è necessario per fermare il consumo di suolo e tutelare il suolo che esiste è totalmente in alto mare, non si sta facendo, non capendo che gli alberi con la loro fotosintesi clorofilliana insieme al suolo sono già la miglior tecnologia che noi abbiamo da milioni di anni. Oggi noi abbiamo una necessità, in questa giornata sarebbe meraviglioso sentire dal Presidente della Repubblica in giù tutti un coro a dire innanzitutto che oggi è la giornata mondiale del suolo e due che dobbiamo iniziare a scorticare le città, cioè depavimentare, togliere asfalto. Quando abbiamo presentato il rapporto sul consumo di suolo, l'unico dato che abbiamo c'è, certo, una stima peraltro, di capannoni non più utilizzati in Veneto, il numero è da far tremare i polsi, sono 92.000 capannoni in Veneto completamente abbandonati, cioè abbiamo un'emergenza recupero che in questo paese non vuole affrontare.
Per gli studenti fuori sede messi in difficoltà dai costi proibitivi di Firenze, l'università ha messo a disposizione delle nuove possibilità: trovare una famiglia in città disposta ad ospitarli a fronte di una minima spesa e appartamenti condivisi a prezzi calmierati. Sentiamo i particolari nel servizio di Viola Giacalone.
Potremmo definirla una sorta di adozione per aiutare un giovane fuori sede a studiare a Firenze, dove i costi delle camere sono troppo alti anche per i residenti. Il progetto nasce dalla scelta dell'Università di Firenze di aderire a Generazione Casa, un piano di supporto abitativo promosso dalla Fondazione Destination Florence e dal Comune, con il supporto delle associazioni Hauser Laboratorio Casa e Cooperativa Al Girasole. Tutto questo è già attivo con due famiglie che hanno ospitato altrettanti studenti. L'opzione principale offre un modello di ospitalità da parte di un residente o di una famiglia nei confronti di una studentessa o studente a cui viene offerta una stanza all'interno della casa. All'ospite in quel caso non è richiesto il pagamento di un affitto, ma un contributo per le spese dell'appartamento e di collaborare alla gestione dell'abitazione in un'ottica di scambio, relazione culturale e intergenerazionale. Per far fronte alle decine di richieste di fuorisede pervenute, Hauser Laboratorio Casa e la cooperativa Al Girasole sono alla ricerca di famiglie che vogliono prendere in casa uno studente. Ma il progetto è più ampio e prevede la messa a disposizione di appartamenti da condividere fra studenti. La cooperativa fornisce le garanzie ai proprietari per la caparra e per le utenze e subaffitta agli studenti stanze o posti letto ad affitto calmierato. L'obiettivo di questo progetto è reperire almeno un appartamento per quartiere in modo da favorire una presenza degli studenti distribuita in città e di prossimità rispetto alle sedi universitarie. Il primo di questi già esiste e si trova a Coverciano. Può ospitare 6 studenti, al momento ne ospita 3, che pagano per una stanza a 300 euro al mese, escluse le utenze e le spese di condominio.
E adesso ci colleghiamo con la Fondazione Spadolini per l'inaugurazione della mostra L'Italia di Giovanni Spadolini, gli anni dello storico e del giornalista, avvenuta questa mattina alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi. C'era per noi Sandra Salvato. Sandra, te la linea.
Grazie Chiara, buongiorno. La Fondazione Spadolini, gremita di personalità e rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dalla sindaca Sara Fonaro, con cui il ministro Piantedosi ha fatto subito una visita alla mostra che si inaugura, come hai detto, oggi presso questi spazi. Poi si siede accanto a Cosimo Cecuti, presidente della Fondazione, storico, erede morale del lavoro spadoliniano, di cui oggi si celebrano davvero gli anni della ricerca e dell'impegno come giornalista. Sulla sinistra, non a caso, c'era Sara Rifeser Monti, madrina dell'evento, pronipote di Attilio Monti, proprietario della Nazione del Carlino fin dagli anni 70. Piantedosi prende poi la parola, parla in primis delle biblioteche come questa che ci consentono, ha detto, di essere uomini migliori e rendono le idee immortali. Fa riferimento a quella nazionale di Roma che fu inaugurata nel 75 al Castro Pretorio proprio dal ministro Spadolini al suo primo incarico di governo. Parabola dell'esperienza militante di un Giovanni Spadolini, storico e giornalista, uomo delle istituzioni, come voleva essere chiamato, sottolinea il professor Cecuti, che ha introdotto l'incontro. I suoi 17 anni, insomma, tra Corriere e Carlino, sono in questo patrimonio documentale dal 1948 al 72, un'esposizione che ci dice come lo statista considerava l'informazione, ossia uno strumento democratico di formazione popolare. La mostra, conclude il ministro, chiarisce il suo orizzonte di metodo fondato sostanzialmente sul rapporto tra vita spirituale, culturale e politica. La visita è stata però anche l'occasione per noi della stampa per chiedere conto di alcune questioni sempre legate alla città, a cominciare dalle key box che a Roma vengono, come sappiamo, rimosse dalla polizia locale sulla base di una norma che Piantedosi dice va semplicemente applicata per esigenze di prevenzione e sicurezza, anche antiterrorismo, soprattutto in un'epoca, sottolinea, in cui si chiudono le frontiere come altri, con altri paesi e sospendiamo la libera circolazione di Schengen. Cita come esempio il confine sloveno, spiegando che apparirebbe incongruo non applicare normative di sicurezza che riguardano anche l'accesso alle strutture ricettive, che deve avvenire, ha sottolineato, previa identificazione degli occupanti. Da qui al decreto flussi, ormai divenuto legge in queste ore, il passo è stato davvero rapido e sullo spostamento della competenza dal Tribunale specializzato alle corti d'appello per i procedimenti di convalida e proroga del trattenimento dei migranti richiedenti asilo, Piantedosi dice di non aver compreso bene questo passaggio e di non condividere dunque la scelta. Per concludere, alla domanda se sia preoccupato, date le notizie sul gruppo neonazista suprematista che avrebbe voluto attentare alla vita della premier Meloni, il ministro ha risposto: è il nostro mestiere essere preoccupati, non solo, ma questo fatto dimostrerebbe, così chiude, che non vi sono mai state vicinanze ideologiche da parte della premier a questi mondi. Insomma, alzare il livello della prevenzione è, come dire, una necessità quotidiana anche in vista del prossimo periodo natalizio. È tutto. A te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Due ultime notizie in chiusura di GR. La Procura di Siena ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale contro due schermidori accusati di un presunto stupro di gruppo ai danni di una campionessa di scherma 17enne della nazionale dell'Uzbekistan, fatto che sarebbe accaduto a Chianciano Terme tra il 4 e il 5 agosto 2023. Richiesta di processo formulata dalla PM Menicucci per gli atleti che saranno imputati nell'udienza preliminare fissata per l'11 febbraio. Nel luglio scorso il Tribunale federale della Federazione Italiana Scherma aveva sospeso in via cautelativa i due tesserati. Mentre vi ricordiamo che con una nuova grafica tradotta in più lingue, la Regione Toscana finanzia anche quest'anno una campagna di comunicazione per far conoscere il numero 1522, numero di servizio di pubblica utilità collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio. Siamo alle previsioni, uno sguardo per domani: previsto un aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso coperto nel pomeriggio, non escluse locali piovigine sulle zone costiere centrali nel pomeriggio, venti deboli moderati da est, mari mossi, temperature minime in calo con estese gelate mattutine, massime in calo sulle zone interne, in lieve aumento invece sui rilievi. Sono le 12:57 minuti. Tra poco la linea alla City Lights e poi andremo in diretta, daremo la linea a Raffaele Palumbo dalla cerimonia al Mandela Forum nell'anniversario della scomparsa di Madiba in occasione del ventennale dell'intitolazione della struttura Mandela presso la cella all'ingresso del Nelson Mandela Forum in piazza Berlinguer a Firenze, sulle nostre frequenze su Controradio TV, diretta con ospiti e le interviste di Raffaele Palumbo alla sindaca di Firenze Sara Funaro, tra gli altri all'imam Isedine Elzi, a Don Giovanni Momiglia, al presidente della regione Eugenio Giani e al presidente del Mandela Forum Massimo Gramigni. Tutto questo, dicevamo, tra poco dopo il City Lights. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.